Ben ritrovati con Se non la smetti ti mando dal preside. Ad esempio, perché ho partecipato allo sciopero? Prof, buongiorno.
Ah sì, buongiorno agli ascoltatori. Hai partecipato allo sciopero? In che senso, la radio è andata in sciopero?
No, ho partecipato allo sciopero di alcuni giorni fa con gli studenti bellunesi. Lo ha seguito? Lo ha visto? Che cosa diciamo a questi nostri giovani che sono scesi in piazza?
A questi nostri giovani che sono scesi in piazza, se guardiamo quello che hanno scritto sui loro cartelli, gli diciamo va bene, siamo con voi, perché loro chiedono per una scuola diversa, c'era scritto. E poi, approfondendo un po', è per un'istruzione indipendente dagli interessi privati, per la promozione del benessere psicologico nella scuola, per contare davvero negli organi di rappresentanza. E c'è un po' tutto qui dentro. Perché l'istruzione indipendente dagli interessi privati è che la base culturale che noi dobbiamo dare a tutti i nostri ragazzi come cittadini non deve essere inizializzata troppo presto ad un lavoro specifico. Cioè, benissimo che ci sia la professionalizzazione, però avanti con la scuola, non presto. E contemporaneamente però bisogna continuare a mantenere alto il livello delle cosiddette competenze di base, che sono il saper stare al mondo in pratica e conoscere storia e geografia non del proprio paese soltanto, perché ormai il villaggio è globale, quindi bisogna sapere anche le cose degli altri, tra virgolette. Quindi io gli direi sì. Poi purtroppo sui giornali non sono scritte queste cose qua riguardo lo sciopero, l'avrei visto anche tu, e si è dato enfasi, lo stanno dando ancora nei giorni successivi, fino a ieri, fino a oggi, enfasi a quello che di sbagliato è stato fatto soltanto da pochi, e sta a vedere se erano veramente studenti che volevano manifestare per le cose che ho letto prima, o se non erano i soliti, purtroppo, infiltrati, anche giovani, che fanno apposta per provocare disordini, per intanto gettare scompiglio e poi dare la colpa a quelli che si fanno infiltrare, tutto
quelli
sommato.
Che la colpa in effetti non ce l'hanno. A Belluno invece si segnala la compostezza dei nostri giovani.
Sì, segnala la compostezza, la correttezza, anche perché i numeri sono bassi e quindi, e poi siamo così un po' fuori dai giri di queste cose di infiltraggi o di marce, no? Per fortuna, ancora, per un po', non so per quanto, ma intanto godiamoci questo e manteniamolo.
Non dimentichiamo quattro parole, P38 però è spray urticante altrove.
Sì, P38 è spray urticante, e dall'altra parte risposta immediatamente, Brigate Rosse e striscione, riprendiamoci la città, io ho visto a Bologna, riprendiamoci la città, ma se siamo i cittadini di quella città che bisogno abbiamo di riprendercela, ci siamo. Tra l'altro, sì, Bologna non è una città qualsiasi, e il posto dove è successo quello non è un posto qualsiasi, è vicino dove c'è stata la strage del treno di Bologna, no? Quindi città martire. E forse anche, tra l'altro, i nostri ragazzi, magari quelli che hanno fatto il segno della P38, cioè alzando la mano con le due dita a pistola, non le tre dita a pistola, forse non sanno neanche la storia. Ma se nessuno gliel'ha raccontata?
Un po' come la sera di Halloween, quando si è voluto riproporre il rapimento di Aldo Moro, no? Che abbiamo accennato.
Sì, quindi l'importanza di raccontare come minimo i fatti oggettivi, senza neanche far commenti, della storia degli ultimi 50 anni, lo dobbiamo, siamo in dovere di darlo a questi ragazzi. Perché una volta sentivano i discorsi in casa, no? Tutti attorno alla tavola, e i commenti giornalieri i ragazzi li sentivano. Adesso che commenti sentono? Sono tutti con la cuffietta al telefono, anche a tavola, e poi con gli orari che abbiamo, quando mai ci si trova a tavola tutti assieme a mezzogiorno o alla sera? Difficile. Quindi,
cosa vogliono questi ragazzi? Cosa vogliono questi studenti?
Vorrebbero sapere qual è il loro futuro. E loro sì pensano in largo, perché pensano al futuro dell'ambiente, no? Cioè, difatti abbiamo visto i movimenti, quelli più sentiti e più corretti sono stati quelli dei seguaci di Greta Thunberg, diciamo, cioè dei ragazzi dei Friday for Future. Vorrebbero non essere stressati, cioè purtroppo li pressiamo troppo nelle continue richieste di fare cose e di avere voti alti. Beh, ieri sera ho fatto un applauso per il 6 più in grammatica di un nipote. Perché? Perché veniva dopo un 4. E quindi riuscire in 2 settimane dal 4 a passare al 6 più è stato proprio bravo. Magari qualcun altro avrebbe detto 6 più, ma che poco. Vabbè.
L'incubo del voto, l'incubo delle verifiche, prof.
Sì, esatto, pare che le verifiche siano diventate l'obiettivo, il fine della scuola, invece sono solo uno strumento, strumento giustissimo, strumento necessario per sapere, ti dire, a che punto sei e quale pezzo di strada devi ancora fare, e all'insegnante questo si trasporta su quello, a che punto è la classe, quanto hanno capito di quello che ho detto e cosa devo fare ancora per farglielo capire se manca, no?
Secondo lei, se potesse dare la patente a un docente, a quale priorità dovrebbe rispondere, prof?
Empatia, nel senso di saper guardare negli occhi i suoi ragazzi e capire come stanno, saper parlare con loro, saperli ascoltare, poi trasmettere dei contenuti, e non trasmetterli, ma lavorare insieme con loro sui contenuti.
Immagino che i docenti di oggi abbiano questa formazione.
Direi di no, cioè non hanno, purtroppo i docenti non hanno formazione. Sì, quelli della scuola dell'infanzia e della scuola primaria hanno la laurea in formazione di quell'età lì, cioè hanno una laurea in cui si parla anche di psicologia, di pedagogia, di metodi di insegnamento, eccetera, no? Ma a tutti gli altri no, hanno solo le lauree, quelli delle medie e delle superiori hanno solo magari una laurea importante. Ma solo quella è una propria materia, nessuno ha detto mai, adesso sì, cominciano a volerci dei crediti in i famosi 30 o 60 CFU, crediti formativi universitari, per poter accedere ai corsi o cos'è, corsi abilitanti, corsi riservati, quelle cose là, no? Però non so se in 30 ore uno si fa una formazione.
Cosa intende un Presidente della Repubblica quando davanti a migliaia di studenti dice bisogna fare in modo, bisogna mettere in condizione i nostri giovani che possano passare dalla protesta alla proposta? Chi deve farlo? Chi deve metterli in condizione che accada ciò?
Ovviamente ciò che hanno attorno, prima di tutto le persone, quindi le famiglie, ma ciò che è deputato a far crescere i ragazzi sul piano culturale è la scuola al giorno d'oggi. Quindi insegnare loro, far crescere in loro lo spirito critico, che non vuol dire criticare tutto, ma perché viene da una parola greca che vuol dire qualcosa come setacciare, no? Quindi che siano in grado di setacciare le notizie vere da quelle false e che riescano a saper dire cosa si può fare per, anche nel piccolo, per far qualcosa perché le cose negative possano essere superate. Solo che questo è un grande lavoro, è un grande anche il nostro Presidente della Repubblica che ci dà anche degli slogan, passare dalla protesta alla proposta, tutte e due col pro davanti, protesta da protizemi che vuol dire mi pongo, proposta da pro e l'altra parola che vuol dire offrire, offro qualcosa per.
E invece ai nostri giovani che cosa sta succedendo, prof? Parlato prima di violenza, sì. Chi gira col coltello in tasca.
Sì, io mi preoccuperei di più di questo lato, cioè dei ragazzini col coltello in tasca, piuttosto che di quei disgraziati magari infiltrati che fanno il gesto della P38 e buttano il peperoncino in giro, no? Perché? Perché non riescono più a capire dov'è il limite di un viver sociale, cosa te ne fai del coltello in tasca, cos'è successo? C'è un'analisi che cerca di spiegarlo questo dal punto di vista scientifico, c'è un disallineamento tra la maturazione del corpo e la maturazione del cervello, cioè la pubertà adesso inizia dai 10 ai 12 anni, prima era dai 12 ai 14, più sui 14 che sui 12, ora il cervello invece usa i ritmi di prima.
Io
perché
sono cresciuto col 14 però.
Tu sei cresciuto col 14, sì.
Inizio esatto. La pubertà,
sì. Appunto, ma adesso i ragazzini cominciano a 10, 11, 12. Quindi però il guaio è che il cervello è disallineato da questa crescita. Cioè il cervello segue il ritmo precedente, quello che hai avuto tu, che abbiamo avuto tutti e che hanno anche i ragazzi di adesso. E cosa c'è nella maturazione del cervello che deve succedere? Deve succedere che si forma e si stabilizza la corteccia cerebrale frontale, cioè quella che è quella del ragionamento, quella della riflessione, quella della responsabilità, perché riflessione vuol dire mettere in mezzo tra l'impulso che mi viene da fare e quello che faccio, metterci in mezzo qualcosa che mi ferma, mi fa giudicare se quello che sto per fare è giusto o sbagliato. Questo disallineamento probabilmente è quello che provoca questi atti di violenza, perché non si rendono conto di quello che stanno, delle conseguenze di quello che stanno facendo, di quanto male possano fare con una parola, di quanto male possano fare con un coltello. E qui, cioè, non c'è niente da fare, perché così crescono i ragazzi adesso, per colpa di forse gli ormoni che ci sono nella carne di pollo, tutte quelle sostanze chimiche che ci sono attorno a noi, nelle vernici dei mobili, nelle polveri che respiriamo nelle zone inquinate, eccetera, ce le abbiamo tutti queste cose qua intorno, solo che stanno facendo queste cose qua alla pubertà dei nostri ragazzi.
Vogliamo aiutarli in qualche modo, prof?
Vogliamo aiutarli, sì, bisogna che invece di, se fanno qualcosa di sbagliato, punire, togliere il videogioco, togliere l'uscita con l'amico, ci si ragioni su, e non a livello di predica, a livello di riflessione, fargli dire la loro opinione. Ma perché ho chiesto l'altra sera a un bimbo, un nipote, 8 anni, ma perché hai fatto questa cosa che la mamma ti aveva detto di non fare, che era non toccare la tal device, no? Non lo so, adesso cerchiamo di capire perché l'hai fatto allora, e via avanti così, no? Cerchiamo di aiutarli. Questo, e a scuola c'è il discorso del voto. Il voto che non deve essere, se fare la verifica è giusto, è anche giusto dire quanto c'è di giusto e quanto c'è di sbagliato. Ma se io strappo la pagina o strappo il foglio, non sto spiegandogli perché quella cosa era sbagliata, gli sto solo dicendo che è brutta, ma non vado più là di là. Invece bisognerebbe, perché fosse utile, perché la punizione fosse un rimedio e non una pena e basta, che il ragazzino uscisse da quel confronto sapendo cosa deve fare la prossima volta. Deve stare più attento a come è scritto il testo del problema, deve stare più attento al tempo che sta passando e quindi a quanto impiega a fare ciascun pezzo del tema, deve studiare di più la sera prima o non solo la sera prima, che poi ti dimentichi, ma diluendo lo studio nei vari giorni, ecco, cose di questo genere.
Però se io penso alla parola punizione, la leggo subito a sofferenza.
Sì, certo, perché viene da pena, è giusto. Non è giusto, no, perché se noi li puniamo e basta, facciamo l'esempio massimo, noi abbiamo l'estremo, i carcerati. Il carcerato che viene lasciato solo a perdere il suo tempo in carcere, cioè a passare il tempo e basta, ha una recidiva quando esce del 70%. Un carcerato che intanto che è in carcere studia, fa qualcosa di utile, impara un mestiere, si impegna, sai di quanto ce l'ha? Del 2% la recidiva. Allora, questo è il caso estremo, no? Ma applicato ai nostri ragazzi, applicato ai nostri ragazzi.
Però se bastono il cane che morde il divano, la seconda volta non lo morde più.
Certo, ma non lo morde più quando ci sei tu, però. Altrimenti cercherà di morderlo ugualmente, tipico dei gatti questo più che dei cani.
Senta, e a proposito di punizioni, se parliamo di sospensioni abbiamo pochissimo tempo, però il decreto sulla condotta è già che ci siamo.
Il decreto sulla condotta parla di la sospensione non nel senso di sbattere uno fuori dalla scuola, ma di sospeso dall'attività della classe e impegnato in altre cose, ad esempio lavori socialmente utili, tipo mettere in ordine i libri della biblioteca, cavare le erbacce attorno a scuola, pitturare gli spazi del campo da pallavolo, cose di questo genere, ma accompagnato da una riflessione, quindi magari una lettura su un testo storico. Esempio è quello di due ragazzini che avevano fatto il saluto romano in classe, gli hanno fatto pitturare le righe del campo di pallavolo, ma anche leggere dei pezzi di Scurati in cui leggessero la storia di perché, cos'era, che significato aveva quel gesto che loro avevano fatto, così tanto per farli spiritosi.
Grazie prof, è stato un piacere.
Anche per me, grazie.